e anche a dare conto dei diversi territoriali. Allora, dal 2018 l'avete vista, poi magari dopo vorrei fare la foto in etichetta, porta 40° anniversario, un'etichetta speciale celebrativa, perché la prima annata era dicevo la 78, quindi quando il nonno di, della nuova generazione, il babbo di Giacomo, Giovanni Neri, decise da Siena di acquistare questo potere e cominciare a fare vino. Vino direttamente sulla un vino di qualità, quindi non è passato, è fra i nuovi arrivati a Montalcino quello che subito si è spostato sulla qualità e anche quello che dopo ha cominciato a investire sui nuovi, sulle differenti zone. Quindi è stato doppiamente rivoluzionario da questo punto di vista. Negli anni 70 ancora a Montalcino si faceva tanto Chianti, Brunello era sì, se ne parlava, ma era rarissimo. Anche le famose riserve 55-64 di Biondi Santi, sì, c'era 55 e 64, ma dal 1901 agli anni 80 sono state prodotte 3-4 volte queste riserve, proprio perché era una cosa eccezionale. Quindi in realtà il Brunello era sì un vino da invecchiamento, ma non era così importante in zona. Quindi questa importanza è frutto degli ultimi 50-60 anni di lavoro e soprattutto la tenuta nel tempo di queste bottiglie. Anche l'etichetta bianca, nella mente di Giacomo e dei suoi figli, Giovanni e Lorenzo, e anche la figlia a questo Marianna, che è entrata nell'azienda, è avvocatessa, master a Yale, Stati Uniti, un radioso futuro avanti a sé, ma sembra che si sia già stata catapultata nell'azienda. Quindi cominciamo a assaggiarli, quindi, e vediamo come si evolve nel tempo. Questa è una bottiglia che anche io in trattoria da me al ristorante compro ogni anno più possibile bottiglie, perché sono che le metto da parte e hanno la possibilità di invecchiare, la possibilità di tenere. Però è sempre bene fare questo tipo di riprove, perché è un sentito dire, e le annate che avete davanti sono annate abbastanza particolari. Di grandi annate propriamente detto abbiamo solo la 2006, la 2009 è annata molto calda e siccitosa, la 18 è una delle più fredde di quelle recenti, quindi sono tre annate molto molto diverse. La 6 è quella più classica, quella che tutti a Montalcino vorrebbero avere ogni anno in termini di clima, precipitazioni e equilibrio. Allora, 2018, lascio descrivere a Sissi, perché io ho scritto un articolo sul 2018 molto critico, un'annata che non mi è piaciuta particolarmente a Montalcino, perché secondo me le aziende hanno cercato di rifare concentrazione, intensità e volume in un'annata dove non c'era bisogno e non si prestava a farlo. Però, come sempre, il manico, la sensibilità dei produttori è diversa. E che tipo di approccio ha avuto Sissi?
Allora, grazie, la patata bollente arriva sempre a me. Dunque, innanzitutto mi stavo proprio godendo, mi stavo facendo sciogliere lentamente sul palato la 2006, perché è proprio effetto l'indoor, no? La irresistibile scioglievolezza. E passare alla 2018, evidentemente stiamo parlando di un'altra annata, stiamo parlando di un'altra età del vino, dove comunque c'è lo stile di Casanova di Neri. Quindi io credo che oggi non solo, allora l'altro giorno abbiamo iniziato questo discorso con il Brunello dicendo che non parliamo più di Sangiovese, perché Sangiovese c'è in tutta la Toscana, c'è in tutta Italia, io sono veneta, sono veronese, c'è anche da noi Sangiovese, ma quando parliamo di Brunello stiamo parlando di un'altra cosa, cioè la domanda che ci dobbiamo fare è perché Sangiovese a Brunello è dal Brunello di Montalcino, d'accordo? E qui facciamo appunto quel passettino in più, perché Casanova di Neri riesce a realizzare il Casanova di Neri, che è appunto questo stile, chiaramente è un'annata giovane, e a me piace il frutto che c'è al naso, con una ciliegia, c'è la riconoscibilità, ecco, non sto dicendo che non sa di Sangiovese, c'è la riconoscibilità del frutto. E in questo momento riconosco anche quella cosa che mano a mano che poi questi vini maturano e crescono in bottiglia inizia ad esserci, cioè la parte agrumata al palato. Non trovo sovrastrutture, ecco, non trovo grandi sovrastrutture in questo prodotto, ed è così che deve essere l'etichetta bianca di Casanova di Neri, un vino estremamente scattante, e è quello che ti conquista, un po' il biglietto da visita dell'azienda, ed è anche il più accessibile. quindi giustamente, perché il prezzo fa la differenza, ve lo posso assicurare, soprattutto quando cambiamo etichetta di questa azienda, e quindi la sua capacità, anche se vogliamo, di immediatezza, di farsi riconoscere, di farsi piacere, deve esserci. E qui c'è il naso, c'è il palato, c'è pulizia, c'è stile. Penso non sia neanche un, non è un prodotto filtrato, se non sbaglio, loro non fanno...
Molto, sì, decantazione a freddo, ma non è filtrato, più lasciato più naturale possibile. Anche da questo punto di vista Giacomo ha un pochino più paura, Giovanni e Gian Lorenzo invece sono per venire incontro anche le stanze, non dico biodinamica, non dico strizzare l'occhio alla naturalità, però esperimenti come il grappolo intero, quindi vinificazioni alternative, una serie di introduzioni di innovazioni che anche in un territorio così tradizionale come Montalcino, in realtà le innovazioni sono all'ordine del giorno, tutti i nuovi tipi di legno, tutte le nuove anfore, tutte le nuove vasche in cemento armato, il primo posto dove vanno prima era Bolgheri, ora invece vanno a Montalcino, proprio perché sul Sangiovese c'è tanta sperimentazione. Dal 2018 appunto un'annata un po' più, ultimamente a Montalcino abbiamo visto delle annate anche con concentrazione e ricchezza maggiore. La 18 è un'annata fine, elegante, ha avuto un settembre abbastanza freddo e questo ha impedito a molti di raggiungere la perfetta maturazione, ed ecco è un'annata dove assemblare più parti del Montalcino è fondamentale. Cioè chi era in una zona dove ha piovuto, era più freddo, non ha avuto quei gradi necessari alla maturazione, la 2018 si è un po' bloccata, un po' rigida, un po' scura, un po' arcigna. Chi ha potuto assemblare varie diverse zone invece è un'annata perfetta, soprattutto perché negli ultimi anni con questo caldo spesso e volentieri il Brunello non ce la fa, cioè non ce la fa nel senso che vengono fuori calore, in bocca c'è una sensazione calorica troppo importante. Questa 18 di Casanova di Neri invece è proprio, diceva la ciliegia, la marena, giustamente la nota di arancia sanguinella. Questo è un Brunello che mette al centro il frutto. Il Brunello fino a qualche anno fa nell'immaginario collettivo era quella cosa lì che sapeva di purpurri floreale, sottobosco, un po' colore scarno, ecco, quello era l'idea del Brunello. E non vi nascondo che al di fuori dell'Italia in tanti penalizzano certi Brunello perché non sono freschi, non sono fruttati. Invece oggi tenete conto che non è facile fare un Brunello del genere, perché dopo 4 anni, dopo 3 anni di fralegno e affinamento, la freschezza, infatti c'è un sacco di discussione sul disciplinare, che un conto era 50 anni fa. Oggi il vino, probabilmente il Brunello si potrebbe lasciare libero al produttore di tenerlo anche meno in legno, perché 2 anni di legno o anche 18 mesi di legno obbligatori in certe annate finiscono per appesantire e anche sfibrare il vino, cosa che non succede in questo, ma è un po', secondo me nel 2018 è una di quelle annate dove il legno ci deve stare molto meno, invece per legge ci deve stare. Quindi da quel punto di vista a Montalcino non ci dobbiamo aspettare novità disciplinare per quanto riguarda Sangiovese, quello l'abbiamo appurato che ormai si fa solo con Sangiovese, ma sicuramente sulla permanenza del legno qualcosa potrebbe cambiare. Di sicuro questo è un vino che mette insieme la parte dolce, ricca, calda, mediterranea di Montalcino e la parte nordica, la parte lì che sa di resina, che sa di pepe nero, che sa di note più scure, ombrose e anche qualche lato che ricorda la mora di rovo e frutto anche un pochino più scuro. A livello di bocca è un'annata probabilmente, sentite, non ha eccessivo corpo, è molto snella, piacevole, la struttura è quella del Brunello, è ovvio che questo tannino tetragono un po' aggressivo se bevuto da solo e così in giovinezza è quello, è il timbro del Brunello, deve esserci, cioè a chi piace il Brunello piace questo timbro. Ora qui in Campania abituati all'Aglianico capisco che questo tannino non vi spaventa, su altri mercati abituati a prodotti francesi il Brunello per anni e anni ha fatto fatica col suo tannino lentissimo da evolvere, oggi invece si riesce ad avere il morso classico del Brunello e la dolcezza e la piacevolezza insieme. Questa annata per chi l'ha saputo interpretare era perfetta da questo punto di vista. Ecco, facciamo un salto indietro nel tempo con la 2009. Che ti è parso, Sissi, visto che è nata calda, ricca?
Decisamente, qui c'è una concentrazione diversa. Se prima, adesso tra l'altro, mentre tu parlavi, no, parlavi delle del Brunello, la parte floreale, tutto lì, e secondo me il 18 ha iniziato a sapere di fiori secchi, di rose in particolare. E la concentrazione della 2009 invece salta fuori, la sentiamo già al naso con un impatto molto immediato. A me piacciono questi vini perché arrivano belli, precisi al naso, non li devi stare a cercare, non vanno da tutte le parti, sono molto schietti, e questa è una dote incredibile perché c'è grande complessità, c'è una struttura incredibile, c'è un grande lavoro, però allo stesso tempo un'immediatezza ed una capacità di interpretazione che non bisogna essere degli esperti di vino per capire che questi sono buoni, ok? Cioè uno potrebbe approcciarsi per la prima volta e trova veramente una facilità nell'approcciarsi che veramente forse l'unico limite a questo punto è il prezzo e la disponibilità, e fai bene a metterle via le bottiglie perché finché ci sono bisogna metterle via. La concentrazione è soprattutto al palato, con una trama molto più fitta, un tannino decisamente più fitto, più intricato, anche se volete dinamicità un po' diversa al palato, scorre meno velocemente, scorre però è come se fosse invece che una ruota circolare, è una ruota con qualche spigolo, quindi se la spingi va avanti, no? Però leggermente più lentamente. È una sfumatura, noi abbiamo il lusso in questo momento di assaggiare più annate e di poter fare queste considerazioni, ecco, magari se le assaggiassimo da sola non ce ne accorgeremo nemmeno. Perché c'è più casino, quando è più concentrato ci mette più tempo ad arrivare ad una concentrazione, poi in realtà questi sono vini che hanno proprio un andamento altalenante, però ha molto senso questo, perché quando c'è concentrazione ci sono molte più, è come avere più teste da mettere d'accordo.
La 2009 all'epoca è stata molto molto criticata per i motivi opposti della 18, perché era veramente, più che calda, è stata siccitosa. In realtà è con la viticoltura di all'epoca, ora non c'è niente in confronto alla 22, è ovvio, però all'epoca, e si veniva dalla 2008 abbastanza fresca, è una 2007 calda, ma comunque qualche pioggia, la 2009 fu veramente, in realtà, consiglio di poi, è stato un assaggio di futuro. Però nei fatti i vini erano molto squilibrati, molto... averne il 2009 nel futuro, invece purtroppo e comunque sentite come appunto il tono è molto più scuro, c'è quasi, sembra la confettura d'albicocca è rimasta un po' attaccata lì sul fondo del pentolino, le note sono dolce, brunite, c'è una nota anche di liquirizia, di oliva, la situazione di tostatura, proprio il toss, quasi un'idea anche di sacre torte, proprio questo misto di albicocca e cacao. La cosa interessante è che questi vini comunque possono sempre permettersi di esagerare a volte anche sul frutto, perché comunque in bocca la tensione rimane sempre la stessa. A livello di tannino, anzi direi questo 2009 è arrivato a un ottimo punto di evoluzione, non so quanto andrà avanti, ma dal 2009 nessuno ha detto che era andato a tenersi in cantina, però sicuramente il frutto è ancora vitale, c'è il tannino, effettivamente è rilassato, non c'ha molto contrasto, quindi questo è un vino che probabilmente a livello di profumi si può abbinare ancora bene, a livello di bocca, a livello di grassezza, a livello di contrasto è un po' in una fase di carriera un pochino complicata. E l'altro aspetto, la lunghezza, però sentite la nota pepata, la nota di spezia, ecco qui semmai c'è un'evoluzione un po' prematura, cioè si va verso l'elicriso, la macchia, le note un po' di erbe aromatiche, un'evoluzione un po' anticipata, però sicuramente un vino di quelli che colpiscono, anche il colore molto scuro, molto deciso, sicuramente un vino che si fa capire, e di nuovo come dicevo l'annata si sente, viva Dio che si sente un'annata calda, e si sente anche però che è un Brunello, quindi da questo punto di vista direi che ha perfettamente centrato la sua missione. Invece ecco nell'altro bicchiere, poi tu ti passo, sentite che dicevo la 2006 era un'annata veramente, ora si scherzava ieri sulla annata del millennio, la 2006 è stata un'annata grandiosa, io ho assaggiato dei vini straordinari e mediamente è uno di quelli dove difficilmente si casca male al Montalcino, soprattutto in confronto alla 2009, il confronto è un po' pietoso rispetto alla 2009, cioè la 6 c'ha tutto altro equilibrio, la tensione, questa caratteristica, tannino che ancora ci punzecchia per bene, questa sensazione quasi di all'inizio quasi ci ferisce questa nota tannica, poi piano piano si trasforma in nota un pochino più salina, un pochino più ferruginosa, e sicuramente un vino che sono impalcatura più solida, destinato anche magari a farsi altri 4-5 anni tranquillamente, ma da bere in questo momento secondo me è un vino straordinario.
Adesso capisco perché ieri, mentre assaggiavamo la 2004, mi hai detto io preferisco la 2006, che ieri non avevamo la 2006, no, ma adesso ho capito cosa vuol dire la 2006 a Montalcino. Io prima l'ho definita più un Lindor, no? Resistibile sfuggevolezza, perché mi è piaciuto proprio prima, quando mi ha fatto un sorso, tenerlo sul palato e veramente farlo andare un po' da tutte le parti, godervelo, gustarlo questo vino. Ed è tutto quello che lui ha detto e ritorna in questo concetto, cioè è tutto. È il contrario di tutto, c'è la parte, è una freccia, è verticale, no? È molto composto, molto integro e vibrante sul palato, allo stesso tempo ha quella giusta parte di polverosità che è tipica, no, del Brunello, che è tipica...
Polverosità di cemento armato.
Di cemento armato.
Che c'è il ferro.
Ma no, è vero, no? Il cemento armato è la struttura solida, la solidità che diceva Andrea. Abbiamo poi ancora la parte golosa, gustosa, proprio juicy, no? Direbbero gli americani, quindi quella che ti fa salivare, quella che ti crea l'appetenza. Quindi effettivamente qui abbiamo veramente tre espressioni, tre annate differenti che raccontano qualcosa di diverso. Una 2006, a mio avviso, veramente in una forma incredibile. La 9, appunto, con questa contrattura, che però è sua, intrinseca, è la sua caratteristica. E poi la 2018, che è ancora un po' in divenire, però appunto è probabilmente anche quel, il futuro, no? Di questo...
2018
di questo...
immatura.
E ma beh, giovane, giovanissima. L'aspettiamo, ma non l'aspettiamo, non abbiamo mica fretta, ci vediamo le altre nel frattempo. E poi i colori, ecco, i colori sì, ci sono delle differenze, però sono incredibili. Adesso vabbè, vedrete il 79, però cioè, vediamo ancora qualcosa di estremamente luminoso e vivo in tutti. 79, giusto?
79
inclusa.
Ecco, mentre sta arrivando la 79, l'ho fatta versare un po' più tardi perché chiaramente come tutti i vini qualche anno, innanzitutto sono due bottiglie diverse, quindi ci saranno nella descrizione sicuramente più si va là nel tempo e più che anche la stessa bottiglia diverge, anche se queste vengono dalla cantina di Giacomo, quindi da questo punto di vista a giro si trovano queste bottiglie, ma la conservazione è stata ottimale. Questa la conservazione siamo sicuri che vengono dalla cantina. Quindi la 2006, tenetela a mente che sono annate come la 2006, si può pensare alla 12, si può pensare alla 2016, sono annate veramente dove a Montalcino, al di là di Casanova di Neri, qualsiasi vino vale la pena di assaggiarlo. Sono quelle annate che proprio hanno perfettamente l'equilibrio fra il frutto e il tannino. Alla fine la grande differenza dell'annata grande in Montalcino la fa la definizione del tannino, cioè quando il frutto, la dolcezza del Sangiovese sono si può portare da una colazione più in là, quindi vuol dire settembre, ottobre, a volte anche insomma, metà ottobre, qualche volta qualcuno è arrivato anche a novembre, ma sempre più raro. E per quanto riguarda la domanda sulla longevità e sulla prontezza, la 18 in certi abbinamenti si può già bere, però è anche vero che almeno 2-3 anni dall'uscita del mercato si possono aspettare. Secondo me, senza bisogno di arrivare alla 2006, per l'etichetta bianca 10 anni dalla vendemmia può essere l'annata giusta, quindi se immaginate questo per 4 anni e tenete conto anche quando si parla di Brunello, si parla di 30-40 anni di longevità, si parlava delle vendemmie prima, oggi come tutti i grandi rossi italiani, ma direi di mondiali, bisogna un pochino abbassare. Prima si doveva comprare un vino e aspettarsi dopo 40 anni, oggi per fortuna si deve aspettare meno, cioè i vini nascono tutti più pronti. In Toscana, ma anche a Barolo, andate a bere Sera Lunga 2019, tempo fa sarebbero stati inavvicinabili qualche vendita. Ora si deve, non dico subito, ma insomma da qui a Natale, impensabile a Sera Lunga, figuriamoci a Montalcino o viceversa, dipende un po' dall'esperienza che avete avuto. Quindi questa, come secondo me, annata come la 6 e la 16 sono un po' irripetibili, però quindi se riuscite a parlarne qualcuna sono una grande soddisfazione. Della 79 sono di sicuro che non riuscite a trovarla, ma era l'annata comunque a Montalcino una fra le migliori degli anni 70, insieme alla 75, la 73, la 70 e la 79, che è stato poi si è fatto l'80-81 piuttosto bruttini, quindi è stata celebrata a posteriori anche per quello. E considerate che questa è un'azienda agli inizi, quindi immaginatevi questo signore senese che va in campagna, compra il potere, quindi questo è un vino che non era assolutamente pensato per essere bevuto a Pestum nel 2023, non Pestum nel senso, ma nel senso 2023, nel senso che questo vino mai e poi mai, quando l'aveva fatto Giovanni, aveva pensato che sarebbe stato aperto qualche anno dopo. Prima di tutto si sarebbe augurato che le avesse vendute tutte, e quindi no, oddio, mi sono ammazzato le bottiglie in cantina, vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Ogni bottiglia fa storia a sé, però di sicuro i Brunello, che hanno tantissimi anni sulle spalle, non vi affezionate troppo, nel senso che i Brunelli così non si possono più fare, cioè i Brunello che si fanno da ora in poi non avranno questa longevità, non avranno questa freschezza, non avranno questo rigore, quindi sono piccoli tesori meravigliosi che abbiamo la fortuna di poter bere. Ringrazio Angelo e Pesto Manifest che hanno fatto la non è che ha fatto l'evento per assaggiare questo, ma insomma abbiamo assaggiato in questi giorni delle cose veramente eccezionali. Questo 79 è una rarità assoluta, se poi è in gran forma, come mi sembra che qualche, almeno una bottiglia delle due è straordinaria, è veramente un godimento. Rappresenta tutto quello che può essere il Brunello e veramente la sensazione dell'essere in una casa di nobile in campagna in Toscana, queste note di mano di noce, purpurri, goudron, tartufo nero, sottobosco, però ancora più belle queste sensazioni che magari a volte troviamo anche in altri vini, la sensazione di amarena, di ciliegia, di frutta quasi fresca, la mora di rovo sembra quasi giovanile, impressionante, e anche in bocca, pensate alla 2009, ecco, cioè 79-2009, è cambiato tutto. Eppure la 79 dà delle botte di freschezza alla 2009, proprio perché magari sarà il tartarico, magari saranno la lavorazione, ma di sicuro questa 79 qualche brivido ce lo fa sentire.
Sono che altro che brividi. No, allora, onore e merito ad Angelo Zarra che si è inventato tutto questo. E anche Casanova di Neri che fa vini così, però io ringrazio te Andrea perché non è che le danno a tutti queste bottiglie quindi un applauso perché stiamo facendo veramente una cosa unica. A me mi ha avuto la fortuna di poter assaggiare i vini di Casanova di Neri diverse volte, di andare anche in cantina da loro, di aver assaggiato anche il Certalto, che mi hanno sempre detto: se non ti piace Certalto, non hai capito, scusate il francesismo, me l'hanno detto così, me l'hanno lasciato, non porta bene, se non ti piace Certalto, non hai capito un cazzo di Brunello, ok? Quindi indovina chi può avermelo detto, esatto.
Vabbè, e quindi, sono diretti.
Ecco, e quindi, no, però per dire, no, che è veramente quello che ha detto lui, no? Messo d'accordo tutti a livello nazionale e internazionale. E qui è una storia bellissima, una storia di una famiglia tra l'altro che ha con Giacomo che ha deciso di piantare dove magari nessuno pensava di poterlo fare, lui ha avuto questa visione, questa lungimiranza e oggi è una delle migliori aziende al mondo. Quindi veramente quando vi dico che stiamo facendo una cosa impensabile, la stiamo realmente facendo, è qualcosa di estremamente esclusivo. La mia 79 sta finendo, forse io vorrò bottiglia buona.
Anche questo è buono.
Sicuramente, poi diventa la bottiglia, io trovo una note di ferroso quasi...
Sì, sicuramente la componente ferrosa, ematica, nel momento in cui in realtà, se lo sentite, c'è in sottofondo anche negli altri vini. Solo che negli altri vini il frutto e la gioventù lo mascherano. Invece quando si scarnifica, quando si mangiano nel tempo, vengono fuori le radici, no? Come se si andasse un po' le radici di questo territorio. E all'epoca in realtà erano solo i vigneti intorno alla casa, non c'erano altri vigneti particolari. Sicuramente la magia è sicuramente il clima. Sicuramente la fortuna anche dei principianti, l'inizio, ma sicuramente quando c'era la grande annata, io ho assaggiato anche la 78 che è la prima annata, qualche bottiglia è buona, invece della 79 effettivamente sono bottiglie, un'annata veramente straordinaria, anche ieri abbiamo avuto Argiano 79, anche quella ce la ricordiamo tuttora, ecco, se vi capita qualche bottiglia Brunello 79 è un po' tipo la 2006, quasi tutte le bottiglie vale la pena aprirle. Chiaramente il cliente va un po' preparato, perché ovviamente magari si immagina un'evoluzione un po' più lenta, ma comunque vini italiani del 79 capaci di questa qualità ce ne sono pochissime, anche andando in Piemonte, anche andando, diciamo, i visionari erano molto pochi, il clima era quello che era e il Brunello anche una cosa completamente diversa. Oggi è difficile non pensare al Brunello come un vino importantissimo, all'epoca era, non ti dico, te lo regalavano insieme a altri prodotti, ma quasi, cioè bisognava far fatica, soprattutto usciva dopo 4 anni, dopo 5 anni, cioè quando arrivavi nel 84 con vino 79 diceva no, vabbè, io voglio, mi dai il 2003, cioè mi dai, scusami, l'82, l'83, io voglio roba fresca, non voglio sta roba vecchia, morta, eccetera. Ecco, oggi per fortuna il tempo si dice galantuomo, con questi vini e con queste intuizioni in maniera straordinaria, quindi insomma io riporterò di nuovo il ringraziamento a Giacomo, ci ha fatto vivere questa emozione con un po' di malinconia, perché sono sicuro che questi vini non li vedremo mai più quindi l'importante è averlo fatto finché si poteva farlo. Saranno sicuramente vini buonissimi, ma non avranno questo mix di aromaticità, di freschezza, di balsamicità, di soddisfazione fruttata e di capacità anche un po' di un pochino di farci sognare, perché poi insomma al vino chiediamo tante cose, ma il momento in cui smettiamo di sognare è il momento brutto, quindi bello che ci siano questi vini a risvegliarci queste sensazioni. Grazie Sissi della co-conduzione, del tuo contributo, grazie a voi per l'attenzione e a Giacomo delle bottiglie.